e questo è Foto Masterclass. Le masterclass sono state registrate durante le dirette. Potete trovare le registrazioni delle dirette insieme alle immagini sul mio canale YouTube o a partire dal mio sito internet patriziagenovesi.com.
Ogni tanto dico scherzando che la fotografia di strada è stata inventata dagli editor o comunque da coloro che devono speculare sulla fotografia per fare dei corsi, perché in realtà la fotografia di strada è proprio la prima fotografia, o meglio, noi abbiamo una fotografia che nasce nel 1800 a ricalco della pittura, quindi abbiamo il pittorialismo, abbiamo la fotografia che copia la pittura con i primi ritratti, abbiamo la fotografia che documenta addirittura le guerre piuttosto che i territori, ma in questo periodo la macchina fotografica è ancora molto pesante, quindi non si presta a immagini fatte in velocità. Con l'arrivo della Leica la macchina diventa molto leggera ed è anche questo che aveva colpito Cartier-Bresson, cioè il fatto di potersela mettere in tasca, di poter non essere notato mentre scattava. Questa è una cosa che gli piaceva moltissimo. Allora do alcune informazioni per i fotografi che sono presenti, che so che sono molto presenti e che sono magari anche curiosi di sapere come lui scattasse. Scattava principalmente con obiettivo 50 mm e con un 35, anche se nel suo lavoro su Gandhi arriva ad utilizzare un 85 mm e anche un 135 lo utilizza per esempio per le grandi panoramiche di natura. Ma l'obiettivo 50 e l'obiettivo 35, che sono abbastanza vicini all'angolo visuale umano, però attenzione, non è che noi abbiamo un angolo di campo pari a un obiettivo 50 mm, nel senso che noi abbiamo un angolo di campo molto più esteso, però verso la periferia dell'occhio, verso la periferia anche dell'obiettivo, vediamo in maniera sempre più meno dettagliata e più confusa, perché la visione nitida l'abbiamo sulla fovea, sulla parte centrale dell'occhio. Ma questo tipo di visuale gli consente di non dover continuamente assestare col movimento della testa e gli occhi la visuale e di avere un controllo pieno, ed è quello che lui vuole, perché lui vuole arrivare a poter controllare in un unico sguardo tutta l'inquadratura. Questo è il suo obiettivo. E allora cosa fa? Prepara il colpo in canna, nel senso che prepara la macchina con un tempo di un centesimo di secondo, quindi un tempo che gli consente una rapidità di scatto, ma contemporaneamente una macchina sufficientemente stabile. Prepara un'apertura di diaframma da F8 a F11 e questo gli consente, mettendo il fuoco a 3 metri, una visione nitida dai 2 ai 5 metri e mettendolo a 6, da 3 ai 30 addirittura. Quindi questa ampia profondità di campo, che non richiede il continuo assestamento del fuoco attraverso la ghiera, gli permette di non dover controllare la macchina e quindi di essere totalmente concentrato sul suo soggetto, che è esattamente quello che lui voleva. Quando ritrae, ovviamente cerca un punto di riferimento, cioè cerca un punto nel quale l'occhio si possa appoggiare. Negli anni 40 noi siamo in piena guerra, quindi tutte le sue immagini hanno comunque un flusso, diciamo, non troppo omogeneo, cioè lui scatta quando può scattare perché è preso dal suo essere un militante politico, in particolare entra nella resistenza francese negli anni 40. Quindi lui lavora contro i nazisti, resiste contro i nazisti, ma purtroppo viene catturato dalle truppe tedesche e viene fatto prigioniero e riesce a scappare solamente dopo 2 tentativi falliti e rimane prigioniero per 3 anni, e questa esperienza lo segna tantissimo, al punto che lui arriva a dire di se stesso: beh, sapete, io alla fine, in tutta la mia esistenza, se mi posso definire, sono un prigioniero in fuga, sono una persona che ha sempre la sensazione di essere braccata e che si deve togliere da una situazione di pericolo. Ritornato in patria, ritornato attivo nel 1944, ancora con la guerra in corso, fa i suoi primi ritratti. Questi ritratti sono ritratti di personaggi molto famosi, ma sono ritratti che rimarranno nella storia proprio per la loro capacità di impressionare, cioè per la loro capacità di colpire, anche se naturalmente lo aiuterà il fatto che questi personaggi sono comunque personaggi noti. Quando scatterà studierà sempre a priori le forme, studierà sempre le relazioni geometriche che ci sono tra i vari soggetti e tutto questo lo metabolizza, cioè lo porta dentro di sé in maniera tale da creare quell'intuito per cui noi lo riconosciamo. Cioè, alla fine, che cos'è l'intuito? L'intuito è la capacità di elaborare molto rapidamente una quantità infinita di informazioni e di avere la capacità di acquisire queste informazioni attraverso molti stimoli. Quindi Richard Tavesson è stato un ascoltatore, è stato un appassionato della musica, è stata una persona che ha avuto la capacità di apprendere da tante parti della realtà. E queste cose entravano talmente tanto dentro di lui che poi lo scatto diventava immediato e diventava rapido. In queste immagini vediamo come il fondo concorre alla costruzione dell'azione e come lui all'interno di un'inquadratura dove deve sparare nel mucchio. Tutti voi che fate fotografie sapete quanto è complicato fotografare la folla o gruppi di persone cercando di identificare con precisione un centro dell'attenzione. Perché? Perché non è facile capire dove poter appoggiare la macchina fotografica, lo sguardo della macchina fotografica. Nei gruppi lui cerca un vuoto, come vedete nell'immagine di destra, oppure cerca un punto, come nell'immagine di sinistra in basso, dove convergono le gestualità, oppure in alto vedete che non c'è un cerchio preciso di persone, ma il calcio del fucile del soldato costituisce un chiaro centro dell'attenzione. Il fondo concorre al significato. Che cosa significa? Significa che noi spesso siamo portati a pensare che lo sfondo sia qualche cosa che incornicia l'immagine, ecco, cioè non qualcosa che ci dice proprio cose fondamentali, ma qualcosa che crea un'ambientazione, ecco, non mi veniva la parola. In realtà per lui è molto di più di questo. Vedete, in questo caso noi abbiamo un'immagine che è tripartita, c'è una fascia centrale dove abbiamo delle statue. Queste statue sono animate dalla fascia inferiore, cioè le persone che noi vediamo sottoritratte ci danno la sensazione di essere le stesse figure che vediamo nella parte centrale, però animate. Lui quindi crea una dialettica tra le varie parti della fotografia. Quindi il fondo ci serve per ricodificare quella che è l'immagine in primo piano, ci serve per interpretarla, anche se una buona parte delle sue inquadrature prendono l'ispirazione dall'arte del 400, dall'arte del 500, cioè lui si ispira fortemente a Pier della Francesca, a Leon Battista Alberti, a Bramante, a tutti coloro che, mutuandolo in maniera assolutamente decisa per poter creare le loro opere pittoriche, decidono di fare delle suddivisioni del piano che consentano una facile lettura dell'immagine, perché sono quelle suddivisioni, in questo caso voi vedete le immagini tripartite ancora una volta, dove noi abbiamo tre bande, la fascia centrale è quella che costituisce il centro del soggetto, quelle sopra e sotto costituiscono un commento al soggetto, comunque un'ambientazione al soggetto. Ecco, questa modalità compositiva aiuta a rendere l'immagine tridimensionalmente su un piano che è, come dicevamo anche a proposito di Tina Modotti, una delle cose più complesse, cioè la nostra realtà è su tre dimensioni e noi la dobbiamo inevitabilmente portare su due. Come facciamo a fare questo? Utilizziamo la prospettiva, utilizziamo tutta una serie di accorgimenti di cui saranno maestri Leonardo da Vinci, Bramante e così via. Allora, in questa immagine, che dovrebbe apparire spero fra poco, noi vediamo quanto il soggetto principale sia importante quanto il fondo. Questa non è una deduzione, ma questa è una delle affermazioni importanti di Cartier-Bresson. Lui dirà: per me il soggetto e il fondo hanno quasi lo stesso peso. In questo caso noi vediamo due persone in primo piano, quindi da una parte la donna che lavora all'azienda di filati, dall'altra parte il sacerdote, che hanno alle spalle una un esercito di macchine e una un esercito di persone, e questi due gruppi di persone danno l'ambientazione, danno la spiegazione del perché lui abbia scelto questo soggetto in primo piano. Allora, che cos'è che lo affascina realmente della fotografia? Che cos'è la cosa che lui sente più vicina? È lo scatto. perché lo scatto è una sorta di disegno accelerato, perché lo scatto è fatto dell'intuizione, al quale Cartier-Bresson dà un'enorme importanza, e il riconoscimento di un ordine plastico. Questo riconoscimento di un ordine plastico, che per lui è quella frazione di secondo in cui intuisce che quell'immagine possa avere per lui un significato importante, è frutto della sua frequentazione delle gallerie, della pittura, della lettura, dell'interesse che ha nei confronti del mondo. Perché soprattutto Cartier-Bresson era un curioso, era una persona che non terminava mai di imparare, era una sorta di spugna. Io ho riportato in queste slide alcune citazioni di un suo testo che si chiama Voir est en tout. Io ve lo consiglio perché secondo me è il lavoro più interessante che noi abbiamo, quasi autografo, sono delle brevi interviste, che vi diranno veramente tantissimo su di lui. Fra l'altro questi libri sono presenti nel sito della Fondazione, quindi li potete trovare anche con facilità.